è trascorso un anno dal terribile terremoto e poi tsunami che colpì il paese, uno dei più gravi nella storia del paese nipponico, pur da sempre attraversato da scosse sismiche, e soprattutto è trascorso un anno appunto dall'incidente più che prevedibile che occorse alla centrale di Fukushima. Abbiamo collegato con noi Marco Tafel. Ciao Marco.
Ciao a tutti.
Che Marco, come alcuni di voi sapranno, segue in maniera attiva queste questioni, è un attivista antinuclearista da molti anni e conosce bene questi temi. Quindi Marco, cosa ci puoi dire? Com'è la situazione adesso a Fukushima?
Allora, possiamo far riferimento a quello che è stato il piano previsto dalla stessa TECCO, che è l'impresa che ha gestito la centrale prima dei fatti dell'11 marzo scorso. E in questo piano erano previsti vari passaggi. Il primo, diciamo, il piano tanto è stato ufficializzato il 17 aprile del 2011, prevedeva nel giro di 2 o 3 mesi l'abbattimento delle emissioni radioattive. Ecco, già questo vuol dire che c'erano delle emissioni di notevole entità. Dopo 2 o 3 mesi, diciamo, dal 17 aprile partiva il secondo passaggio, diciamo, loro definiscono step 1, step 2, che invece prevedeva non solo il controllo del rilascio dei materiali radioattivi, ma anche un abbattimento degli stessi che possa essere considerato significativo. Comunque, la situazione attuale qual è? Sono riusciti, diciamo, a iniziare a raffreddare stabilmente con un circuito di raffreddamento che ha sostituito quelli saltati nell'occasione appunto dell'incidente.
Saltati
perché, ecco, da questo adesso iniziano a circolare anche altre informazioni, altre ipotesi, nel senso che nonostante che le centrali giapponesi venissero dichiarate in grado di sostenere scosse molto elevate, vabbè, in questo caso è stato un terremoto veramente forte, nono grado della scala Richter, quindi è uno dei più forti terremoti mai registrati in Giappone, però diciamo che fino al 7° queste centrali erano garantite come in grado di resistere alle scosse di terremoto. Ecco, qualcuno inizia a ipotizzare che ci siano stati dei danni irreparabili già in occasione della scossa, poi ovviamente la successiva onda di maremoto che ha messo fuori uso anche i generatori di emergenza, quelli cioè che devono intervenire quando viene interrotta la normale fornitura di energia elettrica indispensabile per far funzionare le pompe e quindi per far circolare l'acqua. Ecco, quello è stato ovviamente il colpo di grazia, nel senso che se qualcosa fosse stato ancora funzionante, ecco, senza la possibilità di alimentarlo con energia elettrica e generatori, diventava impossibile garantire appunto il raffreddamento. E qui diciamo, da questo punto sono partiti poi tutti i problemi relativi alla impossibilità di tenere sotto controllo il raffreddamento e quindi anche le condizioni del combustibile che si trova nei vari reattori.
Quindi adesso l'ipotesi è che non si sia trattato soltanto appunto di un'incapacità di far funzionare i generatori per far partire le pompe, ma che il danno fosse avvenuto prima, che quindi queste centrali non abbiano retto al terremoto.
C'è anche questa ipotesi che tenete conto che delle 54 centrali che erano in funzione l'anno scorso in Giappone, mi pare ne funzionino 3 o 4, quindi vuol dire che tutte le altre 50 non stanno funzionando, quindi è ovvio che non possono permettersi altri incidenti, altri errori, ma questo vuol dire che tutto il sistema è stato messo sotto esame, ma se 50 centrali sono ferme, quindi la stragrande maggioranza, vuol dire che erano tutte, diciamo, a rischio in qualche modo. E
Questo significa che non c'è il rischio zero da nessuna parte.
Ma questo è ovvio, si può sempre fare riferimento all'evento eccezionale, il problema è che quando questo capita poi sono anche problemi eccezionali da risolvere. Infatti stavo accennando prima al discorso, adesso ok, stanno raffreddando in maniera costante e continua i reattori, però intanto il combustibile che si è danneggiato, che è fuso, perché anche questo è un dato ormai accertato nelle stesse rapporti ufficiali, questo viene ufficializzato, insomma non c'è dubbio sul fatto che il combustibile si sia fuso, il dubbio è se si trova ancora all'interno del reattore, cioè nella prima camera di contenimento, o se è passato nella seconda, quella che viene indicata come camera primaria, cioè dei vari gusci che rivestono la centrale. Ecco, qui c'è anche l'ipotesi che il combustibile fuso, proprio per la mancanza di raffreddamento, si sia spostato in un'altra zona dove ovviamente non dovrebbe esserci. Questo ha un'implicazione sulle successive emissioni di radiazioni e di elementi radioattivi, e questo è un punto di domanda, nel senso che...
Ma tra l'altro un altro punto di domanda è che questa volta, rispetto ad altri incidenti gravi di analoga importanza come quello di Chernobyl, c'è stato versamento in mare, e quindi le conseguenze per quello che riguarda la fauna ittica sono state sicuramente molto importanti. Ma esistono valutazioni rispetto a questo?
Allora, c'è tutta una rete di monitoraggio che è fatta a diverse distanze dalla costa, e queste rilevano che ci sono state immissioni di acqua radioattiva in grandi quantità nel momento stesso in cui il governo ha autorizzato la TEPCO a scaricare questo, nei primi mesi dopo, in luglio se non mi sbaglio, dopo l'incidente. Insomma, si trovavano, sapete, per raffreddare hanno usato acqua sia prelevata dal mare, sia buttata dagli elicotteri, sia dalle pompe dei mezzi dei vigili del fuoco. Ecco, tutta quest'acqua ovviamente non circolava dentro le normali condutture degli impianti di raffreddamento, e quindi è acqua che percolava, andava a finire nel terreno, acqua che andava a finire nelle strutture interne della centrale, che ovviamente danneggiate anche dalle scosse di terremoto poi potevano trovare vie di fuga, diciamo così, che al termine del loro percorso arrivano comunque all'oceano. A questo aggiungiamo che la TEPCO è stata autorizzata, come dicevo prima, a scaricare un'enorme quantità di acqua radioattiva, e quindi è sicuro che nell'oceano, dove peraltro adesso la radioattività si diluisce, ma poi quando entreranno gli elementi nella catena alimentare, alcuni probabilmente già hanno fatto questo passaggio, quando entrano nella catena alimentare si riconcentrano. Quindi io prevedo, ma non sono io certo l'unico, che nel giro di qualche tempo, tutto da verificare in, come dicevi tu, negli organismi acquatici che si trovano magari in particolari posizioni della catena alimentare, quelle più elevate, questi elementi radioattivi si potranno concentrare, e quindi lì si aprirà un discorso che non riguarderà più solo i confini dello Stato giapponese, ma riguarderà tutti quelli che potenzialmente potrebbero usufruire di queste fonti alimentari.
Dicono che gran parte dei tonni che abitano nelle nostre scatolette di casa provengono dal Giappone.
Questo è, io sinceramente non ho dati per poterlo dire, però sicuramente la pesca in Giappone è una delle attività primarie, quindi non è tutto destinato al consumo interno. Naturalmente ricordiamo anche che invece c'è poi l'aspetto ovviamente che riguarda i cittadini giapponesi, che sicuramente rimangono quelli più esposti, non solo quelli che sono stati evacuati per un raggio di 20 km intorno alla centrale, ma anche tutti quelli che potenzialmente appunto nella loro abitudini alimentari sono soliti nutrirsi molto di pesce anche.
Comunque per fortuna questo incidente è servito a scuotere un po' le coscienze, perché sembra che proprio in occasione di questo primo anniversario che è caduto l'11, ci siano state imponenti manifestazioni in Giappone proprio sì. contro il nucleare, contro l'adozione di questa tecnologia così pericolosa in un paese fortemente sismico, ovunque, ma certo a maggior ragione in un paese fortemente sismico come il Giappone.
Sì, ecco, forse per la prima volta, anche se non conosco a fondo la realtà giapponese, ma per la prima volta si notano e si registrano manifestazioni contro il nucleare di una certa imponenza, nel senso che gli attivisti antinuclearisti sono sempre stati presenti anche in Giappone, ma mai oltre certi numeri. Ora invece, ma proprio perché la popolazione ha toccato con mano, ad esempio, che non può fidarsi delle informazioni che arrivano dal governo e dalla TECCO, ovviamente, che sono le uniche due entità che ufficialmente si stanno, insieme alla IAEA, l'Agenzia Internazionale dell'Energia Atomica, ma sono le uniche entità che stanno prelevando dati e controllando la situazione. Questo è un altro aspetto che vorrei sottolineare. In questi casi, secondo me, dovrebbe esserci comunque l'intervento di organismi indipendenti che possano comunque verificare e controllare i dati che vengono poi dati, diciamo, all'informazione pubblica.